la qualificazione professionale degli operatori, ma anche questa dimensione proprio sociale, per cui non dico al pari delle biblioteche, ne parlavo poco tempo fa con i nostri relatori, ma fare di musei, biblioteche, dei piccoli luoghi di incontro e di comunità, delle piccole piazze dove effettivamente si può scambiare e arricchire il nostro portato. Questo accanto a una valorizzazione ovviamente anche territoriale, turistica, di cui questi nostri relatori, che ringraziamo davvero per la loro presenza, ci parleranno. Quindi un po' questi sono i temi che verranno affrontati oggi, certamente verranno approfonditi nelle loro articolazioni partendo da esperienze molto significative che quindi ci arricchiranno e che ci permetteranno delle riflessioni, anche un arricchimento del nostro lavoro. E quindi ringrazio Lucio Argano, docente dell'Università Roma III, Francesca Leon dell'Associazione Torino Città Capitale e Alessandro Bollo della Fondazione Fiscaraldo Onlus che ringrazio per aver accettato il nostro invito e ai quali passo la parola, sono alla mia destra, quindi secondo la scaletta che è già stata preparata. Quindi buon lavoro a tutti.
Mi compete l'inizio diciamo, di questa conversazione, che anzi io spero che poi possa dar luogo, anche finiti gli interventi, a qualche scambio, considerando che insomma in quest'aula ci sono tanti colleghi, no? Che lavorano su versanti magari diversi o similari a quelli di cui ci occupiamo noi. Diciamo che io non sono un esperto di musei, ma sono un operatore che unisce l'attività di insegnamento, l'attività di ricerca con l'attività operativa prevalentemente per contenitori culturali e sulla progettazione culturale. Allora, le riflessioni e le suggestioni che in qualche modo sono state anche un po' indicate nel titolo dell'intervento sono di carattere un pochino più generale, appunto di introduzione, perché permettono poi in qualche maniera anche di poter inserire diciamo, i due interventi successivi, che sono interventi invece un pochino più puntuali e mirati appunto sull'argomento della giornata. Allora, diciamo che mi è stato chiesto di fare qualche pensiero sul tema dei cambiamenti e sul tema della sostenibilità, quindi proprio come concetti macro, no? Che sono alla base di quello che è la vita, il funzionamento, ma anche le prospettive e lo sviluppo. A questo punto io però direi delle organizzazioni culturali, intendendo le istituzioni, ma un po' tutte le diverse forme e la declinazione che caratterizza un po' tutte le strutture, gli operatori che si occupano di arte, di cultura, sapendo anche che qui magari ragioniamo su un perimetro, diciamo, un po' più definito, ma che invece l'ambito, diciamo, culturale, creativo, è un ambito che invece sta abbastanza debordando anche ad altri settori. Farei una distinzione tra parlare di cambiamenti e parlare di sostenibilità, anche se queste due cose sono ovviamente una collegata all'altra. In tema di cambiamenti, mi viene sempre in mente una frase di Oscar Wilde, no? Quando diceva: "La vita è quella che succede mentre noi pensiamo ad altro". Sostanzialmente, i cambiamenti che ci troviamo in qualche modo a vivere sono di tre categorie, di tre tipi. Il problema è che siamo molto spesso centrati o focalizzati su quelli che ci diciamo, originano o comportano, diciamo, atteggiamenti tattici. Le tre categorie dei cambiamenti che in qualche modo possono essere rilevate sono quelle di natura assolutamente strutturale, quelli che invece possiamo considerare come settoriali o più di ambito, e quelli invece che sono congiunturali. Quali sono quelli che spingono e premono di più? Che ho trovato per esempio anche diciamo, nella sinossi di questo seminario. Sono quelli congiunturali, perché sono quelli che avvertiamo nella quotidianità. Però dobbiamo invece considerare che le dinamiche, i fenomeni di cambiamento che sono interconnesse, intanto non si originano tutte in un periodo dato, cioè è un po' faticoso immaginare che la situazione economica generale che si è creata sia intimamente e assolutamente legata solo alla Lehman Brothers del 2008 e a tutto quello che poi ne è ricavato. Sappiamo che i fenomeni invece nascono da molto più lontano, ma sappiamo che come filigrana esistono appunto dei cambiamenti che sono appunto cambiamenti che abbiamo chiamato strutturali, perché riguardano un'evoluzione che è anche un'evoluzione sociale. Normalmente si intende dal quella che può essere definita, perdonate se faccio un'introduzione che può sembrare un'introduzione un po' noiosa e accademica, ma è per riportarvi poi alla seconda parte, quella sulla sostenibilità, dove capite che quello che è fondamentale anche per dare un taglio operativo a questa nostra conversazione è capire che cosa succede dietro, che cosa succede intorno. I cambiamenti strutturali sono quelli che possono essere, diciamo, in qualche modo in movimento da quello che viene definita la società post-industriale dopo la guerra, fino ad arrivare a quella che oggi viene in qualche modo classificata dai sociologi come la società postmoderna. Cioè, che cosa comporta questo? Comporta un passaggio ad altre priorità: produzione di beni immateriali, produzione di informazioni, simboli, estetica, altre categorie di valori, che sono quelle che in qualche modo incidono anche sui comportamenti, per esempio i comportamenti non solo dei vari stakeholder, che è una parola che ormai è diventata così anche importante per gli operatori della cultura, ma anche per esempio nei comportamenti dei consumatori. Una società assolutamente non lineare, totalmente discontinua, produce cambiamenti assolutamente rapidi, produce la mancanza o la perdita di punti di riferimento. Noi lo vediamo passando a quelli che sono anche i cambiamenti settoriali, nella, diciamo, variazione per esempio di un modello di sostenibilità o di finanziamento. Quello che era un modello verticale in cui da un'istituzione superiore, che poteva essere lo Stato, il Ministero, la regione, eccetera, calavano poi le risorse, i mezzi per poter produrre in qualche modo, diciamo, le attività, adesso banalizzando e semplificando assolutamente questo tipo di processo, oggi è fortemente in discussione, non solo per un problema di finanze pubbliche o anche in qualche modo di una minore attenzione o legittimazione della spesa per la cultura. I cambiamenti settoriali invece sono cambiamenti che sono legati in parte a un allargamento di quelli che sono gli ambiti della produzione di cultura. Cambiano le pratiche, cambiano i linguaggi, cambiano anche le tecnologie. Vi do un esempio stupido, ma che vi fa capire. Io sono responsabile del coordinamento del Festival del Film di Roma, che è un festival internazionale che si è concluso praticamente il 4 di questo mese. È un festival che è nato nel 2006, conoscerete tutte le polemiche con Venezia, le discussioni che ci sono state col Ministero, insomma, comunque, festival di cui si discute molto sull'identità e sul ruolo che debba assumere come posizionamento. Un festival che però, andando a vedere gli aspetti più prettamente organizzativi, ad esempio, nel 2006 poteva contare su circa 400 film che propone nelle varie sezioni, rassegne, eccetera, di un 75% di materiale in pellicola e di una differenza di materiale in digitale. Quest'anno la proporzione è completamente mutata. Vuol dire praticamente che i film sono arrivati in digitale, e per digitale intendo dire un hard disk, per l'82%, e la differenza sono le vecchie pizze. Allora, sapete questo che vuol dire? Vuol dire un cambio copernicano delle competenze e dei modi di funzionare, diciamo, della parte più tecnica, organizzativa, che riguarda le proiezioni, che sono un po' il cuore del festival. Il vecchio proiezionista che giuntava le pellicole con lo scotch è sostituito da una figura che è più informatica e deve sapersi in qualche modo barcamenare con delle cose che sono criptate, sono dei file, vanno messi in sincrono, questo tanto per farvi capire. Quindi cambiamenti settoriali che sono toccati dall'innovazione, ma anche dai cambiamenti di pratiche artistiche, no? Se pensiamo allo spettacolo dal vivo, se pensiamo per esempio anche alla produzione di arte contemporanea. uso di materiali, rapporto appunto con nuove modalità di visione e di partecipazione. E poi ci sono i cambiamenti congiunturali, che sono i cambiamenti che sono legati alle situazioni che si creano, quelle crash, come quelle che stiamo vivendo, quindi un cambio per esempio di priorità. Parlavo con alcuni colleghi di Genova, dove quello che è successo drammaticamente qualche settimana fa comporterà una ridefinizione di tutte le priorità per quello che riguarda gli impegni di spesa dell'amministrazione comunale, ma anche dell'amministrazione regionale. E siccome la borsa e la coperta è quella, è stretta, tiri da una parte, inevitabilmente questo avrà un'altra ricaduta sulla diminuzione delle risorse per quelle che sono attività e patrimonio. Che cosa comporta essere all'interno dei cambiamenti? Comporta essere all'interno di una maggiore complessità. Noi sapevamo già, no, lavorando con qualcosa che in qualche modo è qualcosa di particolare, cioè non facciamo dei processi tipicamente di routine. Sappiamo che chi lavora nella cultura, anche quando lavora in una biblioteca, si occupa di una collezione o quando invece fa eventi, attività o altre iniziative, si confronta con la complessità. Il problema è che questa complessità oggi, per questi cambiamenti, per la diciamo perdita di punti cardinali, è diventata ancora più stringente. Per darvi un'immagine, la complessità la possiamo paragonare a una tela di ragno. Possiamo decidere se essere i ragni o se invece diventare le prede e quindi essere in qualche modo catturati da questa ragnatela. Come si comportano le organizzazioni culturali? Cercando di fare una polaroid, no, rispetto a questa situazione in divenire, che di fatto propone diversi piani di realtà. Quattro atteggiamenti. Ci sono quelle organizzazioni, piccole, grandi, pubbliche e private, che hanno quella tipica mentalità che in inglese viene chiamata wait and see. Cioè aspetto, guardo e poi mi arrabbio perché le cose non vanno come dico io. Ci sono invece quelle organizzazioni che sono nella torre d'avorio. Io sono il più bravo, io sono il più brillante, sono quello che in qualche modo può vantare una rendita di posizione e fermo sulle gambe, non mi accorgo e intorno tutto cambia. E quindi cambia sistemi di utenza, di frequentazione, eccetera. C'è una terza categoria che noi chiamiamo gli struzzi con la testa nella sabbia, quello di non vedere, a cui si associa una quarta categoria che invece è chi si sente in recinto, è annichilito dall'incertezza, non muove un muscolo e ritiene che in qualche modo quel recinto vada preservato. Per esempio l'immobilismo, qua potrei aprirvi un dibattito sul FUS e sulla partecipazione e presenza all'interno del FUS. Che succede? Succede che invece la perdita di punti di riferimento, quindi l'essere in qualche modo smarriti, confusi, quando sento dei colleghi che dicono non riesco ad aprire il museo perché non ho le risorse, devo limitare gli orari di apertura al pubblico. La biblioteca la chiudo dopo pranzo perché non posso andare oltre l'overtime dell'apertura. Oppure ho il teatro di 300 posti, fatti gli 8 spettacoli in stagione, non riesco più a utilizzarlo se non per qualche affittanza per la locale compagnia di danza. Ecco, allora, tutto questo corrisponde, se mi permettete un'immagine, a un bel racconto fatto da un sociologo purtroppo scomparso l'anno scorso, che si chiamava Giampaolo Fabris, in un libro che si chiama Societing, dove lui descrive in qualche maniera che cosa sta succedendo e esordisce dicendo, e ricordando anzi, che in questo, diciamo, divenire quello che ricerchi è sostanzialmente un punto di riferimento rassicurante. Cosa fa il marinaio sulla Santa Maria di Colombo quando vede la terra? Mica grida terra. Grida le Indie. Perché? Perché si pensava che quello fosse il punto d'arrivo, ma perché quello era l'elemento rassicurante. Non era assolutamente preso in considerazione che potesse aprirsi uno spazio nuovo. Questo può sicuramente convalidare quella vecchia tesi che dice che in momento di cambiamento, un momento di crisi, conviene investire, conviene innovare, conviene aprirsi al nuovo. cioè rompere in qualche maniera quello che è uno schema precostituito. Il problema, sapete qual è? Che invece il rischio vero, se non si acquisisce questa consapevolezza, è quello di andare avanti per inerzia. Se dovessi usare un'altra immagine, parlerei di un cavallo a dondolo. Cosa fa il cavallo a dondolo? Si muove, però sostanzialmente sta fermo. Ma il rischio ancora più pesante è quello di non avere un progetto, che secondo me è quello che poi in fondo caratterizza un po' questo momento, no? Cioè questa totale irreattività rispetto alle cose e l'incapacità, questo lo dico anche perché temo che alla congiuntura faticosa economica il nostro paese abbia anche passato una congiuntura di inettitudine della classe dirigente in alcuni posti. Quindi questa mancanza di progetto è assolutamente fatale, no? Se si vuole invece cercare di non solo sopravvivere, ma di costruire degli spazi di prospettiva. La prima risposta è intanto acquisire una consapevolezza e cercare di avere uno sguardo lungo. A me piacciono le citazioni, perché certe volte nelle parole degli altri ritrovo un po' il senso, il significato di quello che mi succede intorno. Chatwin lo conoscete, penso, abbastanza tutti, avrete letto i suoi bellissimi libri di viaggi, e lui a un certo punto racconta un piccolo aneddoto dove dice che all'improvviso cominciò ad avere disturbi di vista, cioè non vedeva più. Andò dall'oculista e l'oculista gli disse: guarda, il problema è molto semplice, hai guardato quadri troppo da vicino. Se vuoi curarti questo annebbiamento, vai su un monte e guarda l'orizzonte lontano. Allora, io credo che per quello che ci riguarda dobbiamo toglierci dalla sindrome della prigionia, permettetemi, del patto di stabilità. Entrare in una logica in cui è possibile un colpo di reni, questo lo dico come si dice, propedeuticamente alla possibilità di fare un discorso di stabilità, perché la parola stabilità, che è una parola molto interessante, ma è una parola che ci siamo presi dal mondo dell'ambiente, nel senso che la sostenibilità intesa come possibilità di, come dire, mantenere un certo livello nel rapporto appunto con l'ecosistema, con l'ambiente, eccetera, che sottointende una minaccia, cioè la presenza che quello possa essere messo in qualche modo in uno stato di pericolo, cosa che il settore culturale c'ha, se pensiamo solo al problema della manutenzione dei beni immobili, crollo della Domus Aurea, per non parlare dei crolli di Pompei. Quindi voglio dire, sicuramente il nostro sistema culturale è un sistema a rischio, lo è la parte visibile, lo è maggior pericolosamente invischiata tutta quella parte invece delle attività, e quindi i musei, le biblioteche, le strutture, i centri culturali, le fondazioni, eccetera. Naturalmente rischio di morire di inedia o di morire sostanzialmente per mancanza di ossigeno. La prima cosa fondamentale è acquisire questa consapevolezza e avere una capacità di reazione nel sapere come improntare dei piani, dei programmi che vadano oltre quell'alibi per cui noi molto spesso non facciamo pianificazione perché diciamo non abbiamo risorse, ma non facciamo nemmeno pianificazione in termini imprenditivi. Vale a dire che le risorse non arrivano, allora mi vado a cercare. In realtà io sto generalizzando e so benissimo che anche in quest'aula c'è più di qualche realtà, per quello che conosco, che invece fa un lavoro straordinario di costruzione di possibilità, che è quello che in qualche modo vorrei sottolineare. Però se dovessi avere uno sguardo, vi racconto anche uno sguardo di quello che succede in altre regioni, in altre zone, eccetera, ecco, devo dire che effettivamente il problema è proprio quello di riuscire a riacquistare, no, potremmo usare la parola fiducia, ma soprattutto questo senso per la prospettiva, quella capacità, no, che ha anche caratterizzato l'avvio di tante realtà, di riuscire a trovare una risposta. Questo vuol dire, per tornare anche in qualche modo ai temi lanciati dalla giornata, recuperare una posizione baricentrica all'interno dei territori. Per esempio, è stato citato, no, dalla dottoressa Malaguti il tema delle biblioteche. Le biblioteche, e questo me lo potrete raccontare anche voi, ma è un fenomeno veramente intrigante. Molte biblioteche, che molto spesso costituiscono il servizio cultura o costituiscono in qualche modo il presidio, no, all'interno di piccole realtà, sono oggi dei veri e propri provider culturali. Cioè sono stati in grado di, come dire, allargare in qualche modo la gamma della loro offerta, molto spesso in una logica di servizio, altre volte invece per esempio cogliendo delle opportunità. Quindi hanno assolutamente superato in qualche modo il modello istitutivo, che era il modello della conservazione, della fruizione in termini di lettura, cioè il modello che conosciamo, quello, per arrivare invece a dei modelli assolutamente nuovi. Tra l'altro uno dei modelli che si configura di più come un modello progettuale. Siccome la progettualità significa prevalentemente assorbire la complessità, quindi se io non ho, come si dice, la sindrome della Madonna e non ho dogmi o ricette da fornirvi, sono solo un osservatore e uno che ha gli stessi problemi vostri in una struttura. Però quello che abbiamo sperimentato, per esempio io mi sono occupato dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove lì il lavoro di progettazione dei contenuti, secondo quella vecchia regola, diciamo quella vecchia saggezza che dice figli piccoli, problemi piccoli, figli grandi, problemi grandi, Roma non aveva bisogno di avere quella mega struttura che si è costruito. Quando se l'è ritrovata, per questa ingordigia che ha caratterizzato in qualche modo, diciamo, la vita della capitale per un po' di anni, poi bisognava, una volta costruito, dargli un senso e metterlo nella condizione poi di poter essere sostenibile rispetto alla gestione. Allora lì l'unica, diciamo, intuizione un pochino più efficace è stata quella di immaginare un gruppo di lavoro che lavorasse a questa struttura assieme agli architetti, quindi assieme a piano, capendo però che sicuramente bisognava trovare un ruolo a quel contenitore che non poteva che essere un ruolo, diciamo, di, da una parte, struttura in grado di sostenersi attraverso una progettazione multipla e soprattutto attraverso un allargamento del proprio sistema d'offerta oltre quello per cui era stato pensato. Vi ricordo solo, a mo' di parentesi, che l'auditorium nasceva per risarcire la città dall'abbattimento del suo vecchio auditorium negli anni 30, quindi nasceva per risolvere un problema legato alla musica sinfonica. L'aver costruito invece una specie di mammut con quattro sale, uno spazio esterno, significava in qualche modo non solo risolvere un problema poi di equilibrio economico-finanziario e di funzionamento, ma dall'altra parte anche cercare di dargli una marcia in più, un senso in più. E questo è avvenuto attraverso questa modalità, che ha comportato quello che la Malaguti diceva prima e che è in qualche modo ciò che caratterizza anche molte strutture piccole, cioè far diventare il contenitore culturale una sorta di agorà, cioè un punto dove in qualche maniera i progetti sono il pretesto per rendere centrali spazi di relazione. Scusate, io sono ancora un po' tanto teorico, me ne rendo conto, ma è semplicemente perché penso che in questo caso sia importante alzare un po' l'asticella dei ragionamenti, perché poi penso che ciascuno, rispetto al proprio contesto, alla propria esperienza, eccetera, può fare quel lavoro di traduzione in elementi, intenzioni, presupposti di progetto o di contenuto. La progettazione è una chiave per assorbire la complessità. La risposta ai cambiamenti è l'assorbimento ed essere elastici alla complessità. Aggiungo una cosa di più, tanto perché essere coerente con la teoria. Se guardiamo i principali pensieri sulla complessità, troviamo delle suggestioni veramente, insomma, disarmanti. Per esempio, una delle più importanti è quella che riguarda l'orlo del caos. Ovvero sia, la complessità in tutti i sistemi, io la complessità, la definizione è quella che ha dato Morin, che è quella praticamente di un sistema fatto di una molteplicità di interazioni, di contatti, di rapporti. Allora, dove esistono sistemi complessi, il sistema complesso può proporre delle parti totalmente ordinate o delle parti totalmente disordinate. Il crinale che passa nel mezzo è quello che viene chiamato l'orlo del caos. Allora, è nell'orlo del caos che si possono rintracciare e identificare degli spazi di opportunità e anche degli spazi di innovazione e di creazione. Questo riguarda tanto il mondo scientifico, quanto la biologia, quanto la fisica, quanto la termodinamica, ma anche quanto gli spazi sociali e la produzione culturale, se pensiamo per esempio anche ad alcuni aspetti della produzione artistica. Questo riguarda anche il funzionamento delle organizzazioni, qualunque esse siano. Allora, l'assorbimento della complessità passa attraverso una capacità interna e esterna delle organizzazioni di sapersi in qualche modo rinnovare rompendo appunto questi schemi. Come? Allora, intanto internamente rendendo duttile il più possibile il modo di funzionare, che significa la riscrittura, ove possibile, dei patti di collaborazione di tutte le persone che sono coinvolte. Io trovo vergognoso, permettetemelo, che il coro dell'orchestra La Scala abbia scioperato per un'ora di straordinario mancato con quell'accidente di contratto nazionale che c'hanno e di contratto integrativo che è tipicamente corporativo in un momento come questo durante la tournée del Bolshoi. Cioè, è una cosa veramente inqualificabile, con tutto quello che passano tutte le strutture. Allora, i patti forse vanno ridiscussi, rivisti in una logica partecipativa, in un meccanismo fiduciario, nella costruzione di piattaforme progettuali, che significa anche in qualche modo un obiettivo di costruzione di competenze collettive. Altro meccanismo importante, e questo vi sembrerà veramente dirompente, è che dobbiamo imparare, Alessandro lo sa e so che è un sostenitore di questa tesi, dobbiamo imparare a disapprendere. Cioè dobbiamo essere in grado di poter superare, cioè se stiamo parlando di un'organizzazione che deve essere in un momento come questo un'organizzazione quasi liquida, no? Per usare le parole di Bauman, dobbiamo imparare anche in qualche modo a poter superare, al di là di quello dell'imparare dagli errori, quanta valutazione facciamo dei percorsi progettuali o delle iniziative, no? Quello che gli inglesi chiamano debriefing, ma quanto riusciamo a mettere di quello che abbiamo evidenziato come un collo di bottiglia, una stortura, una cosa che non ci piace, una qualità organizzativa che non ci soddisfa, quanto siamo in grado di mettere in un processo di ricostruzione in un nuovo progetto in termini positivi e costruttivi, e quindi quanto siamo in grado e disponibili a disapprendere delle pratiche, delle metodiche, degli atteggiamenti che molto spesso sono atteggiamenti frenanti. Ecco perché sempre nella complessità un altro paradigma che io trovo veramente invitante è quello che viene chiamato try and learn, cioè esplora, prova e impara. Quindi valuta quello che fai, ma non fermarti rispetto alle cose nuove, no? Azzarda, osa. L'altra settimana ero in Brianza, dove sta nascendo un distretto culturale che si basa sulle associazioni e sulle realtà proprio molto molto piccole, e giustamente dicevamo con vostri colleghi che i musei devono dialogare con le biblioteche, con le associazioni, con i centri culturali, cioè è interessante questa pratica del meticciato, questa capacità di integrare pensieri diversi e su quello costruire dei presupposti progettuali che fino a qualche anno fa potevano essere quasi un'eresia, no? Rispetto a un modo di funzionare. E su questo vedere che alcune istituzioni, io trovo che per esempio nel comparto pubblico ci siano delle capacità straordinarie dal punto di vista proprio delle capacità umane di contenuto ma anche organizzative, tra l'altro rese ancora più forti dal lavoro all'interno di un sistema di vincoli che rende tutto ancora più sfidante. Allora, se questo tipo di competenze in risposta alle difficoltà oggettive, ma con uno sguardo lungo rispetto alle cose che possono cambiare, quindi una lettura di quello che accade intorno, non solo dritta ma circostante, può consentire queste attitudini all'esplorazione e quindi la capacità poi anche di, appunto, integrarsi in meccanismi che sono poi meccanismi di collaborazione. L'altro discorso invece che riguarda, come dire, la risposta verso l'esterno in tema di assorbimento di complessità riguarda tutto il discorso delle collaborazioni. Allora, c'è una bella parola, purtroppo inglese, ma insomma comunque, che si chiama co-petition. Cosa vuol dire? Diciamo che vuol dire competere collaborando. A nessuno è chiesto di abbandonare o di rinunciare alla propria identità o al proprio ambito competitivo, ma si può immaginare che su territori intesi come spazi di lavoro ci possano essere delle modalità di interazione in cui si condivide qualcosa in ragione di obiettivi comuni e di capacità distintive che ciascuno mette dentro. Allora, qual è il massimo comune denominatore? Il progetto. È quello il luogo di incrocio con cui io posso fare tutta la declinazione possibile che va dalle, diciamo, progetti grossi, cioè meccanismi magari di fusione dove è possibile, eccetera, quindi, ma questo, diciamo, forse non riguarda manco nemmeno questo tavolo, ma tutte le forme di coproduzione, collaborazione, alleanza, sistemi leggeri. Io inviterei a guardare il nuovo contratto sulle reti che è stato in qualche modo varato nel 2010 e che secondo me offre, diciamo, degli spunti interessanti in termini di partnership con i soggetti. Tra l'altro, in questa logica, signori, entra anche il discorso coi privati. Ve lo dico venendo da una struttura che ha il 70% del suo budget, e adesso poi ve lo spiego e così chiudo, che arriva da autofinanziamento, in cui questa parte di finanziamento per un pezzo è dato dal rapporto con i privati. Io non riesco manco più a chiamarli sponsor, perché il concetto della sponsorizzazione, intesa come l'azienda che fa il bancomat, è assolutamente finito, non solo perché non c'hanno più soldi, ma perché non è nemmeno più conveniente. Allora, cosa vuole o cosa si può offrire, che cosa si può proporre? Se io lavoro su una progettualità che permette un allargamento del sistema d'offerta, cioè di quello che praticamente metto a disposizione, sono in grado di creare delle occasioni di dialogo anche con soggetti che hanno delle vocazioni che possono in qualche modo, come dire, allinearsi con quelle di una realtà culturale, ma hanno interessi e ricerca di vantaggi che sono completamente diversi. Visibilità, accostamento all'eccellenza, insomma tutti i temi che conosciamo. Su che cosa oggi è interessante un certo livello di aziende che ha meno risorse e necessità di massimizzare l'investimento? Quello di essere in qualche modo coinvolti in attività di contenuto. Che non significa mettere il becco all'interno di un'offerta culturale, di una proposta culturale, di squalificarla o mercificarla. Significa costruire all'interno del progetto delle situazioni dove quell'azienda, quel partner, trova una sua ragione di essere, di starci. Attenzione, è importante e anche urgente farlo, perché sapete cosa stanno facendo molte aziende? Si stanno costruendo al loro interno gli spazi di produzione culturale. Vedi Enel Contemporanea, vedi Illy, per esempio. Quindi investimenti molto interessanti, a un certo punto se li gestiscono in house, anziché invece, come dire, fare un po' più sistema con le realtà culturali. Quindi anche su quello c'è bisogno di un cambio di mentalità. Cioè, non posso più dire mi serve il logo, ti do il logo, metto il logo, mettiamo il logo. Cioè, serve dire, senti, ma tu che cosa fai? Io che cosa faccio? Quali sono i punti di incontro? Dov'è che possiamo lavorare insieme? Io ti posso comportare questi vantaggi, che sono vantaggi di contenuto. Tu non sei funzionale ad avere i mezzi, sei funzionale perché insieme costruiamo un significato. Vi può sembrare un po' utopico come atteggiamento, ma vi assicuro che se parlate con un po' di, diciamo, la generazione un po' nuova degli addetti alle relazioni esterne, al marketing, eccetera, considerando che le aziende con la crisi hanno tagliato molti degli investimenti in advertising, ma hanno mantenuto gli investimenti, chiamiamoli, sugli eventi, allora prima che quella roba lì sparisca o se ne vada, lì si può fare un ragionamento. Più piattaforme, più circoli virtuosi che possono essere in qualche modo costruiti con soggetti diversi, più ricerca di opportunità, cioè questa capacità di ricombinare per inventare. La natura lo fa da 3 miliardi di anni, quello di riconvergere degli elementi. Nel project management, che è l'argomento di cui mi occupo, oggi facciamo formazione con i mattoncini Lego. C'è un progetto dentro la società olandese proprietaria del brevetto Lego che sta portando avanti una, diciamo, attività che è legata proprio al meccanismo di ricostruzione di qualsiasi situazione utilizzando una delle cose con cui penso abbiamo giocato tutti e giocano i nostri figli, i nostri nipoti. Marketing, Alessandro è molto più titolato di me per parlarne, io però vi posso dire che per me il marketing oggi è soprattutto convergenza, è capacità di ampliare i canali, è capacità di stare sulle nuove strumentazioni del marketing non convenzionale, e al di là, cioè non è tanto importante avere la pagina su Facebook, è sapere utilizzare bene quello che la rete ti propone, perché se no non ho fatto altro che presidiato una cosa, poi è finito. Invece no, ci possono essere delle cose che si sposano e vi vestono meglio rispetto ad altre, però padroneggiare meglio lo strumento, diciamo, delle nuove tecnologie è fondamentale, è importante. Fabris, coniò, ma in realtà lo fa di un altro autore veneto, una definizione molto interessante di consumatore. Dice che oggi il consumatore si chiama, lo possiamo chiamare consumatore, cioè colui che sceglie e decide ciò che deve essere più, come dire, conveniente, opportuno, intrigante, interessante, occasione di esperienza, eccetera. Ma aggiunge che rispetto a questa, diciamo, definizione se ne possono declinare altre o due. Quella di consumatore, dove re è scritto maiuscolo, cioè il consumatore è al centro, è il vero, come dire, despota del meccanismo, che è meno interessante, e una invece molto più avvincente, il consumautore. Se noi pensiamo a quello che è la produzione che avviene sulla rete, dai blog a tutto quello che c'è intorno, capiamo come questa intuizione sia assolutamente calzante. L'ultima cosa che volevo dirvi per darvi un caso, allora, vi ho parlato del Festival di Roma. Il Festival di Roma è stato molto in polemica con Venezia perché, diciamo, che Venezia è entrata in competizione. Dopodiché a Venezia la competizione gli ha fatto bene, perché i programmi degli ultimi 3 anni sono programmi straordinari. Quindi la competizione è sempre, che poi tra l'altro noi con Venezia abbiamo anche fatto delle cose assieme, quindi è più un problema che si fa la politica o che si fanno, diciamo, altri personaggi o i giornali. Il tema qual è però? Il tema è quello delle risorse. Venezia ha un chip dal ministero di 7 milioni e mezzo, con cui fa il festival, perché il festival costa 8 milioni. Quindi la differenza la racimola sul mercato. Per mercato intendo dire sponsorizzazioni o contributi locali. Roma invece, che non è un festival, è più una festa, è un evento diverso, è una cosa completamente tutt'altra da Venezia, e non può certo mettersi in competizione con una roba che ha 68 anni di vita e che è stato il primo festival cinematografico. Nasce in una realtà metropolitana, è un festival molto più simile a Toronto. Tra l'altro, apro anche qui una finestra, guardiamo anche quello che succede in casa d'altri. Perché molto spesso, oltre a essere prigionieri dei patti di stabilità, siamo anche prigionieri del nostro microcosmo. E invece, guardando cosa fanno gli altri festival, le altre biblioteche, le altre strutture in cui in qualche modo riconosciamo degli elementi di curiosità, Luciano Berio, che è stato un grandissimo compositore contemporaneo, diceva sempre: copiate, ma sappiate reinventare. Allora, Roma è come Toronto, quindi un festival metropolitano. Dove trova le risorse Roma? Roma trova le risorse per un 30% da fondi pubblici, che sono solo e unicamente gli enti territoriali, che sono quelli che partecipano alla fondazione che fa il festival. Il resto lo costruisce avendo creato, adesso vedremo se riusciremo a stare in piedi, avendo creato una struttura organizzativa che è multiprogetto. Che vuol dire? Vuol dire che le risorse da destinare al festival vengono in qualche modo ricercate proponendo a interlocutori prevalentemente privati o a interlocutori che sono un po' quel misto pubblico, no? Cioè altre istituzioni, eccetera, delle attività progettuali che hanno come elemento ovviamente l'audiovisivo e il cinema, dove quelle realtà, che sia l'azienda che fa un discorso di brand, di visibilità, o che sia la struttura culturale, l'istituzione che vuole invece fare, o la fondazione che vuole invece fare, come dire, delle altre politiche attive, il cinema diventa il pretesto, l'oggetto con cui è possibile fare delle attività prendendo budget e quindi risorse da altri capitoli, altri bilanci, altri mezzi, altri territori, altri ambiti, con i quali il 50% viene destinato al festival e l'altro 50% si paga il progetto. Allora, questa modalità perché è interessante? Al di là del fatto che comporta ovviamente un lavoro e un impegno molto forte, no? Proprio di lavoro di progettazione e poi di gestione dei progetti. È interessante perché se vogliamo uscire dal pantano e dalle difficoltà che riguardano in modo particolare le risorse, al di là del fatto della capacità di saper gestire bene i costi e dalla capacità anche di poter appunto framezzare quelle che sono i fabbisogni attraverso le collaborazioni, un'altra parte deriva proprio dalla capacità di allargare, come dicevamo prima, il sistema d'offerta e quindi andare in qualche modo a reperire, identificare delle occasioni, delle opportunità in ambiti che si aprono in maniera totalmente nuova. Se pensate che l'Auditorium Parco della Musica, che ha un bilancio molto molto grosso, chiude i suoi bilanci inutile, semplicemente perché riesce a coniugare in questo momento la capacità di gestire bene, diciamo, la struttura dei costi, ha una grandissima varietà di offerta, dove dentro c'è anche un'offerta extraculturale, chiamiamola di servizio collaterale, che non deve, l'unico requisito è che non deve squalificare la struttura, cioè non deve dequalificare l'immagine e la credibilità della struttura, e quindi diventa prevalentemente, diciamo, elemento di redditività. Dall'altra parte il 70-60% è offerta culturale diversificata che determina un mix di fundraising assolutamente fondamentale. Grazie.